È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Non era un tipo eccezionale, forse un po' stupido e banale, ma tu, quando l'hai visto non ci hai visto più, perché portava una maglietta come non ce l'ha nessuno per le strade. Era qualcuno.
La maglietta della signora bionda, una signora bionda romana, che si fa fotografare insieme a Oliviero Diliberto. Ieri il signor Diliberto, ospite qui alla Zanzara, ha detto che aveva appena visto quella signora, non si era accorto della maglietta.
Risentiamo
perché
minuto.
Oggi è uscito, caro Parenzo, un video di 5 minuti e 47 secondi che è ormai su tutto il web, in cui appunto Diliberto per 5 minuti si intrattiene con questa signora guardandola dritta. Sai dove c'è quella scritta? Com'era questa scritta? Ricordala tu questa scritta, su.
Beh, una scritta non so,
moderata,
diciamo,
soft, no?
non liberale. Fornero al cimitero era.
Fornero al cimitero.
Questo era il motto.
Lui ieri diceva che non se n'era accorto.
Non ho minimamente guardato che cosa ci avesse addosso quella signora. Tra l'altro è una signora di 60 anni almeno, non una faccina rosa.
E le ragazze si giravano a guardarmi.
Beh,
perché...
ha aggiunto anche un'altra cosa che fa capire come alcuni segnali di violenza o anche violenza verbale vengano sottovalutati. La maglietta è segno di disperazione, perché la signora ha perso il lavoro, sappiamo.
Se uno mette una maglietta di quel tipo non è perché vuole ammazzare la Fornero, è una manifestazione appunto di superficialità e un tempo di disperazione.
Aveva perso il lavoro oppure doveva andare in pensione? Non ho capito bene.
No, aveva perso il lavoro,
sì.
Ma comunque sarebbe andato in pensione tra breve con le vecchie norme . E quindi comunque avrebbe avuto un reddito.
Quando l'hai visto, non c'hai visto.
In questo video c'è una signora, un'altra signora, una signora romana, anche lei leggermente ingioiellata con una sorta di cartello davanti, una di quelle che vanno magari a tante manifestazioni di chi perde il lavoro, che dice: i politici istigano alla violenza, fanno bene ad avere tutta questa polizia, sempre accanto al signor Diliberto che annuisce, sentiamo.
Ma non hanno capito l'odio che abbiamo per loro, perché se fino a poco tempo fa c'era il disgusto, ora c'è l'odio e fanno bene ad avere questa polizia, e se ce l'hanno è perché hanno una coscienza sporca,
hanno paura
e fanno bene, perché istigano alla violenza.
Ma un giorno il nostro seduttore.
Il signor Diliberto dice a questa gentile signora: beh, no, guarda, non c'entra niente la violenza, eccetera. No, annuisce, sta lì, si fa fotografare, eccetera. Però non vogliamo fare il processo alle intenzioni di Diliberto.
No.
Certo, questo video di 5 minuti e 47 in cui guarda in fronte questa signora, di fronte, non era una bellezza.
Avrà
questa signora, però. Comunque,
quello slogan,
era di fronte,
quell'orrido slogan.
E non
dai.
Poteva non aver visto una scritta grossa, enorme. Una scritta grossa, enorme. Perché vuoi sempre giustificare?
No, non voglio giustificare. Quella scritta è vergognosa. Voglio dire, adesso Diliberto non è che magari stava lì a squadrare sta signora, così dice che cosa c'è.
Va bene, per fatto personale, prima di introdurvi il primo ospite, siamo in un posto meraviglioso a Padova, dopo ne parleremo. È questo.
Posso intanto toccarlo l'ospite? Perché io
è una delle primissime volte che vai in una trasmissione,
sì.
Credo, forse l'unica, però dopo ve lo presento. Allora, il punto è questo: il signor Formigoni oggi ha detto una cosa su questa trasmissione. Invece di parlare del suo assessore La Russa, che ha detto che i gay sono malati qui alla Zanzara, invece di commentare questo, ma è libero anche di non commentarlo, ha parlato di questa trasmissione, dove oggi tra l'altro è ospite un esponente del suo stesso partito,
un esponente di spicco del partito di Formigoni,
uno
dei più autorevoli,
come al solito esagi, devi sempre lisciare il pelo, Parenzo,
prima poi dopo. Però
allora sentiamo prima Formigoni, per fatto personale questo, però pochi secondi rubiamo alla gentile platea qui a Padova e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Per fatto personale, Formigoni sulla Zanzara.
Volevo sapere un suo commento sull'attacco ai gay da parte dell'assessore La Russa, ha detto che sono delle persone malate.
Non commento queste cose, noto soltanto che il programma in cui queste affermazioni vengono fatte non dovrebbe essere frequentato da gente seria.
E tu? evidente che questa trasmissione, questa cosa di Formigoni diventerà lo spot principale dei prossimi mesi della Zanzara, questo è evidente.
Ma sei venuto
però
5 volte
voglio
da noi.
Fare, ecco, voglio far notare, come
per
giustamente sottolinea Parenzo, non vogliamo spiegare i motivi per cui Formigoni non è più venuto alla Zanzara per carità di patria, però un solo pezzettino dell'ultima volta, credo a maggio, a settembre, ottobre, in cui scherzava, tanto per parlare di persone serie, sulle sue camicie
in questa trasmissione
colorate, cioè non in una trasmissione,
in questa trasmissione,
non quella precedente,
non in un'altra, in
non...
questa.
Sentiamo.
Mio primo viaggio a Londra all'inizio degli anni 70 fu la scoperta di Carnaby Street, di questi negozi straordinari. Tornai indietro con tre camicie strepitose che ancora oggi sarebbero fantastiche, solo che nella mia generosità le ho regalate a qualcuno e non mi ricordo più chi. Se attraverso la Zanzara posso lanciare un appello all'amico o amica che avesse ricevuto queste mie tre camicie, ti prego carissimo, carissima, ritornameli indietro, sono disposto a pagarle a peso d'oro.
Come non ce l'ha nessuno.
Cosa è successo dopo? Va, sì, saperlo. E poi alla fine chi se ne frega. È con noi l'avvocato Piero Longo.
Senatore,
buonasera.
Longo, buonasera.
Senatore, come sta?
Benissimo, grazie.
Benvenuto in una trasmissione dove frequentate da persone, sì, poco serie.
Mal frequentata,
frequentata molto male. Per chi non lo sapesse, l'avvocato Piero Longo è...
Professione avvocato del Premier.
No. Ex Premier.
No, però comunque sono un avvocato penalista. E tra i miei clienti c'è anche l'onorevole Silvio Berlusconi.
Beh, cliente principale, diciamo.
Sì, dal punto di vista del tempo è senz'altro.
E anche della pecunia?
Non necessariamente.
Beh, come no? Scusi, adesso dall'ultima dichiarazione dei redditi giunta a conoscenza del pubblico, sì, lei è il settimo. Io sono di quelli che pensa che la ricchezza sia un...
Anch'io.
Non sia una roba da...
Il settimo di cosa?
Tra i senatori, mi sembra.
No, il nono.
Ah, il nono?
Già qui.
Ah, il settimo tra gli avvocati.
Si vede che non ha pagato qualche parcella Berlusconi qui, eh?
No.
No, 656.000, una cosa del genere all'anno.
656.292.000 euro.
Ecco, quanto contribuisce Berlusconi?
0,19.
Scusi, avvocato.
Quanto contribuisce il dottor Berlusconi a questi 656.000? Così è una curiosità che mi voglio togliere.
Per metà?
Oh, sì. Beh, buono, eh?
Beh, ottimo che commetta reati, allora.
Cioè,
no?
Se finiscono i processi di Berlusconi, lei dimezza il reddito?
No, no, io rimango col mio reddito perché il tempo che dedico a Berlusconi lo dedico ad altri clienti.
Ah, per cui Berlusconi può essere facilmente sostituito?
No, guardi, quando 14 anni fa noi, sì, abbiamo, Ghedini ed io, assunto la difesa del Premier,
sì,
molti clienti si sono allontanati, giustamente perché sapevano o che non potevano essere assistiti, e a molti clienti abbiamo dovuto dire di no.
Ah, lei ci ha perso, vuole dire, in questa... ha perso molti clienti per colpa di Berlusconi?
Ne ho persi sì, però non ne ho perso sul piano economico.
Cioè, si potrebbe capire questa cosa in questo modo, quello che ha detto, cioè se non ci fosse stato Berlusconi probabilmente avrei avuto molti più clienti. No,
il mio reddito di adesso è uguale al reddito che avevo prima di conoscere Berlusconi.
Nell'ultimo anno è aumentato, però, mi sembra, no?
Leggermente, ma non cambia. Beh, molto. Io incassavo 1 miliardo prima di conoscere Berlusconi, adesso ho questo reddito che voi mi avete sottolineato.
No, ma noi l'abbiamo sottolineato per mettere al pubblico ludibrio, mica siamo la signora con la maglietta.
A fare domande.
No, vorrei guadagnare molto di più, ma non ce la faccio fisicamente.
Una volta ha detto una cosa fantastica.
Si può anche applaudire.
Ci sono persone che vogliono morire in toga, io, sì, invece...
Ah, io ho detto che voglio morire col pigiama e magari anche senza, ma non è stato...
Un'immagine meravigliosa, avvocato, questa. Un'immagine splendida.
Perché senza, scusa, avvocato?
Ecco, quando si è senza pigiama è perché si fa la doccia, si è appena finito di fare la doccia, cose di questo genere, insomma, non necessariamente da soli, però.
La frequentazione questo... di Arcore magari un po' questo...
No. Ma no, l'avvocato è sempre stato un amante del sesso femminile, sì, diciamo la verità.
Anche dell'igiene, magari.
Ma si può dire ancora?
Come?
La parola sesso
non è,
femminile?
No, l'amante del sesso femminile non è discriminatorio nei confronti di qualcuno.
No, cioè,
poi ti dicono che sei ti accusano di essere eterosessuale, magari.
No,
non potrei definirmi diversamente gay in modo di andare
insieme. Non faccia l'omofobo anche lei.
Non faccia l'omofobo,
senatore.
Non mi dica che di fronte a un bacio gay lei si scandalizza.
No, per nulla.
Appunto, cioè, anzi, non mi dica che non legalizzerebbe.
Sì, l'ha detto lei.
Davvero liberale, ma dico, oh, guarda che bello, calma, un bacio gay.
Cioè, una bella legalizzazione delle coppie, sì, di fatto va fatta o no? Cioè, una bella, seria, una roba...
Ma si può fare, non c'è...
Ma sì.
Non c'è nessun argomento contrario.
Non minacciano l'umanità, no?
Chi?
gli omosessuali?
Beh, se fossero tutti omosessuali l'umanità sarebbe precipitosamente destinata al fallimento, perché non ci sarebbero più bambini e bambine.
Pure lei si mette in questo trend larussiano,
no? Non è un trend larussiano.
C'è la malattia, guardi, le cose, guardi, no?
Per disegna, no, per chi ci ascolta da casa.
Per fare un bambino bisogna che ci sia una cosina maschile e una cosina femminile.
E qua ce l'hanno insegnato, benissimo, avvocato.
Se fossero tutti gay non ci sarebbe più questa possibilità, non ci sarebbero più bambini.
Ma lei è così che ha conquistato la Boccassini con questi disegnini?
No, la Boccassini non è conquistabile, è una donna forte. Molto...
forte. Ecco, il come la giudica lei? Una sorta di magistrato eversivo?
No, niente affatto.
Molto brava?
Sì, è brava, è molto aggressiva, forse anche eccessivamente, questo un po'...
Ideologica, anti-berlusconiana, fissata con Berlusconi, ossessionata, come si può dire?
Non è la più ossessionata, no. Ce ne sono di
chi è il più ossessionato?
Altri.
Signor De Pasquale, per esempio. Signor De Pasquale, per esempio.
Prego?
Signor De Pasquale.
Dottor De Pasquale, prego.
Noi chiamiamo tutti signori qui alla Zanzara.
No, qui è meglio stare attenti con i titoli perché sono anche molto permalosi.
Dottor De Pasquale.
Traffico, allora. Torniamo subito. L'avvocato Piero Longo, 800 24 00 24.
Non era un tipo eccezionale.
Siamo qui in diretta da Padova, cari ascoltatori, con un grandissimo pubblico che ringrazio di essere qui, con l'avvocato Piero Longo, avvocato, senatore del PDL. Si ricandiderà, senatore Longo?
Non mi sono candidato neanche la prima volta.
L'hai nominato? Scusi.
Sì, senz'altro, io sono stato nominato come tantissimi altri, come tutti praticamente.
Diciamo, la rinomineranno?
Beh, non lo so, bisogna vedere.
Vorrebbe lei restare in Parlamento, ecco, per essere più chiari? Oppure è finita l'epoca degli avvocati in Parlamento?
No, l'epoca degli avvocati in Parlamento.
Degli avvocati del premio in Parlamento, dell'ex premio. Non servono più.
La Zanzara è fastidiosa. Allora, sempre.
Aggiungiamo fastidio. Non è un po' un'anomalia essere la mattina in Senato a scrivere le leggi e il pomeriggio in aula di giustizia a difendere Berlusconi?
Sì, ma
godo come un pazzo a fargliela al senatore Longo. Godo come un pazzo.
Invece, la cosa più
mi fa proprio godere fisicamente.
Ecco, risponda.
Godo come un riccio.
Godo proprio, cioè.
Le leggi sono fatte per tutti. Allora c'è un problema che ho scoperto al Senato. Ogni volta che il PDL o qualcuno di noi proponeva una legge, passava intanto alla verifica immediatamente dell'opposizione, l'allora opposizione, che faceva la valutazione se poteva interessare direttamente, indirettamente, obliquamente o no a Silvio Berlusconi. E ti guardavano con aria di sospetto, sì, anche se tu avessi proposto, per esempio, non so, di cambiare il nome di una piazza, interessa per Berlusconi. E poi continuavo a guardarti con questa aria. Questa
è molto interessato a Berlusconi.
Alcune
sulla
leggine...
giustizia. Abbiamo sentito un po' di spot, caro Parenzo, inattesi, così volevamo fare un po' di pubblicità ad altre trasmissioni di Radio 24,
è giusto anche così,
naturalmente la gente si è molto divertita in questi 2-3 minuti di interruzione, soprattutto...
L'avvocato Longo ha continuato a fare i disegnini, intanto.
Giustamente, naturalmente, stavo dicendo, avvocato Longo, mi scusi, giustamente anche lei si è perso, no?
No, io non mi perdo mai.
Lei non si perde mai, nemmeno per strada, non si perde
ma
mai.
Nemmeno per strada.
Senta, una volta lei ha detto che portava la pistola, una pistola...
No.
Sì, ha portato
la pistola negli anni 60-70,
sì.
Perché ero a Padova molto, come si dice, attenzionato.
Ma da chi?
Dalla sinistra, diciamo, dall'estrema sinistra.
Dall'estrema sinistra, sì.
Ma ce l'ha ancora questa pistola?
No, quella non ce l'ho più.
Ne ha altre?
Ne ho tre.
Ma le tiene a
pensa, ma c'è una ragione perché
a regolare
perché
porto
massimo...
dice delle cose incredibili, una tranquillità.
Ne ho tre, che il massimo che si può avere senza fare la richiesta di collezione d'armi.
Sennò che se comprava un bazooka, che faceva?
No, tre sono sufficienti.
Ma se le porta dietro ogni tanto?
Qualche volta, oggi no.
Oggi no, siamo sicuri, sì.
No, perché per sparare una zanzara occorre una pistola.
Una pistola. Sì. Scusi, che calibro sono queste pistole?
Sì. Ah sì, due sono a calibro 38 Special e sono due revolver.
Sì.
E l'altra è una 7.65, sì, ed è una pistola semiautomatica.
E qual è che si porta dietro lei di solito?
Quella calibro 38.
La 38.
Ma se la porta anche al Parlamento,
la porta,
no?
Perché il Parlamento non
ma la Camera non può entrare con la pistola?
No, non si può andare in treno con la pistola, non si può andare dove c'è concorso di pubblico con la pistola.
E dove se la porta sta pistola?
Me la porto, faccio prendere aria la sera.
Cioè lei passeggia per Padova con la pistola, avvocato Longo, diciamolo, così se lo incontrate.
No. Scusi, ma lei ha mai cioè perché potrebbe sparare per questo, le dà senso di sicurezza? Che cosa?
La, non mi dà nessun senso di sicurezza. La legittima difesa è un dovere, non è neanche un diritto. Posso anche dimostrarlo.
Ha mai sparato con queste pistole?
Contro qualcuno?
Sì.
No.
Ma in aria così per far scappare qualcuno?
Nemmeno.
Nemmeno.
Però
e quando ha sparato? Mai.
Ho sparato in campagna, nelle cave, dove è possibile sparare.
Dove è possibile? Sì. Ma sparerebbe a qualcuno se l'aggredissero?
Certamente.
Come certamente?
Ci sentiamo per approfondire anche questa storia.
Allora un momento.
No, c'è la pubblicità.
Abbiamo la pubblicità.
Lei sa la pubblicità.
Sì, Money.
Danè.
Sì.
Siamo qui di nuovo in diretta da Padova, 800 24 00 24, con Piero Longo, avvocato, senatore del PDL, che prima di lasciarci per il giornale radio ci raccontava delle pistole che ha e del modo in cui...
No, le raccontavo della legittima difesa.
Della legittima difesa, sì, vabbè, uguale poi.
Mica tanto.
Beh, sì, lei ha detto che per legittima difesa userebbe la pistola,
non
giusto?
Non c'è dubbio. La pistola si può usare perché basta anche solo mostrarla.
Sì.
Ah, già quello dice disincentivante.
No, come ha scritto Guareschi, non è la mitra che fa paura, ma la faccia di chi lo imbraccia. E credo che sia effettivamente sì.
Però la sua faccia non è che mette paura, diciamo la verità.
È perché qui sono qui tra amici. Provi a venire di notte vicino a me.
Ah, no,
casco,
quello.
A vedere se la mia faccia è sempre sorridente. Magari so l'ictus della paura, non so, ma non è proprio...
Allora, facciamolo sorridere di nuovo. Lei è veramente ancora seriamente convinto che la signora Ruby Rubicuori fosse la nipote di Mubarak? La pistola non ce l'ha, no? Che non mi spara.
No, che non era la...
Non era la nipote di Mubarak.
No, ma andava dicendolo però.
Andava dicendolo lei?
Sì, credo
sì, ma
che
siccome
c'era.
Il Parlamento, la Camera, ha votato un ordine del giorno, scusi
no,
se mi viene da ridere.
Lei è mal informato, no, ma non mi stupisce. La questione è molto diversa, tecnicamente. Sì. Se il fenomeno della concussione dovesse passare dal pubblico ministero, che sì, è normale, o però, dal tribunale di ministri.
No, beh, questa è la questione, questa tecnica, è la questione tecnica,
politica,
in
politica,
punta di diritto, diciamo.
Questa è la questione
in punta
di diritto.
Ma dal punto di vista politico, il Parlamento ha votato una roba dove si sostiene che la signora Ruby Rubacuori.
No, non è neanche vero.
Mills è lo zio di Tony Blair.
Non ti mettere sul tuo livello perché ti distrugge.
No, guardi, lasci stare, non è proprio così. Proprio sì. Lei dice cose che.
Sì. Però
lei
qualcuno l'ha sostenuto.
Per lei è la nipote di Mubarak o no?
No, certamente
mai stata la nipote di Mubarak.
Ah, certamente mai stata.
No, potrebbe adottarla se sopravvive un po'. Però
non è morto, che era convinto, Mubarak. Secondo lei, che fosse la nipote di Mubarak?
Sono convinto che fosse convinto.
Ah, fosse no, convinto?
Veramente? Sì.
Veramente?
Veramente.
In buona fede.
E perché uno fa 3-4 telefonate e non chiama l'ambasciata egiziana invece di chiamare altre persone per risolvere la questione, così.
Scusi, perché doveva chiamare l'ambasciata italiana se l'avevano portata in questura a Milano?
Beh, farete venire la diplomazia internazionale,
ha un suo status magari, no?
Che strano modo. Voi avete un strano modo di pensare, cioè,
con noi.
No, voi sì, ovviamente, quando intervistate d'altra parte del vostro mestiere, cioè domandate perché uno non ha fatto una cosa e non ha fatto un'altra, che è impossibile rispondere. Perché è già successo.
No, ora si può
però
dire, è una balla clamorosa, diciamolo.
Sono state un errore. La telefonata in realtà pare che sì, siano di più. Telefonate di Berlusconi in questura quella sera famosa. Poi chiudiamo questa vicenda di Rubi, che non interessa più a nessuno.
No,
furono un errore da parte di Berlusconi?
Ma nemmeno per soglia.
Ma come
ci ha fatto bene a telefonare?
Ma Berlusconi non ha fatto una telefonata concussiva. Quattro telefonate concussive. Voi che siete ben informati potete farvi procurare da qualcuno, magari dall'interno, le dichiarazioni che ha fatto il presunto concusso. Non ne parla mai nessuno.
Signor Ostuni?
No. Il vicequestore Ostuni, e sì, poi quelli non le
no, ma io non stiamo parlando se c'è la concussione,
riconosce,
non ce l'è,
però riconosce, ma non ne vuol parlare.
No, le conosco, ma voglio capire
cosa ha detto il dottor Ostuni.
Sì, che non c'è stato nessun tipo di pressione,
non aveva mai ricevuto nessuna.
Per lei la vicenda
lui,
è chiusa.
Ma non dico scusi,
ma vabbè, ma io non sto entrando nel dettaglio se è concussione o no, mica sono la Boccasini.
No, lei mi ha chiesto di una cosa, io le ho detto chieda al presunto concusso. Lei ha detto, sì, è vero, il presunto concusso ha detto che non è stato concusso. flusso, ma se andiamo avanti così io non posso più fare l'intervista a lei della Zanzara. E io comprendo.
No vabbè, adesso lasciamo perdere questa cosa qui. Io eravamo rimasti però sul chi era il più tra i magistrati che lei, con cui lei ha avuto a che fare nelle vicende di Berlusconi, chi era il più
duro,
eversivo, diciamo, secondo lei?
No, non ci sono effettivamente magistrati eversivi, ci sono magistrati innamorati.
Ah, ecco, questo è interessante.
Sì, signore.
Innamorati di cosa? Non di una, non
dell'idea,
di un uomo.
Ah, dell'ipotesi, sì, certamente.
È quello più innamorato
Come tutti gli innamorati, qualsiasi cosa gli succeda, cantano, no, non è Francesca. Cioè tu gli dici, guardi, questo, allora è un'altra cosa. Allora dice, ma non è neanche questa cosa qui, e allora è un'altra.
No,
perché amano molto, non possono abbandonare l'idea.
Quindi la Boccassini è molto innamorata di Berlusconi, questo possiamo dire.
No, della
tesi molto, su Berlusconi.
Sono molto innamorati di certe tesi.
Il più innamorato chi è? De Pasquale, diciamo la verità.
È siciliano e passionale, sì,
molto
forse,
passionale,
sì.
Molto
non lo so, perché io lo conosco soltanto in sede ufficiale, non ho frequentazioni, ovviamente.
Il dottor Ingroia, per esempio, lei non ha avuto a che fare su queste vicende, però...
L'ho visto alla televisione, a questa barba incolta, mi pare un uomo convinto di sé.
Che c'entra la barba incolta, scusi, non capisco.
Lei lo definisce un militante politico?
Lui si definisce un militante politico.
Beh, no, lui no.
Sì, signore.
No, mai detto. Lui è un difensore della Costituzione,
ha detto. No, non l'ha detto un difensore della Costituzione, sono un partigiano della Costituzione.
Beh, mica una cosa bella, anche lei dovrebbe essere un partigiano della Costituzione.
Non ci penso minimamente.
Ma come no? Perché no?
Perché voi volete sempre andare a parlare in una cosa che mi può mettere in imbarazzo, non riuscirete mai. Le costituzioni sono sempre cambiate nel corso dei secoli, sono cambiate anche nel corso di questi decenni, quindi quando qualcuno per esempio fa un giuramento alla Costituzione, giura alla Costituzione che c'è e a quella che sarà modificata secondo le regole.
Dunque non bisogna essere partigiani della Costituzione.
No, non si può essere partigiani della Costituzione, perché è come dire, questo è un Moloch che non si può toccare. La Costituzione può essere criticata, viene criticata, ed è stata criticata, è stata cambiata. E si cambierà ancora.
Si arrende, così io sono d'accordo con lui.
Si arrendersi.
Io su questo sono d'accordo.
È chiaro che si è partigiani, soprattutto della prima parte della Costituzione, quella dei diritti fondamentali, quella che nessuno vuole ritoccare.
È uno zoccolo duro. Sì, uno zoccolo duro, evidentemente.
Una roba comunista.
No, non è una roba comunista. Lo zoccolo duro è una cosa molto liberale.
Ma i comunisti esistono ancora?
Certamente, non mangiano più bambini perché.
Sono pericolosi?
Prego?
Sono pericolosi i comunisti?
Quando adesso dove?
Adesso sì, sono pericolosi i comunisti.
Ma no, certamente no.
Di Liberto lo difenderebbe mai lei?
Di Liberto è una persona che conosco abbastanza bene, è un ottimo professore di diritto romano.
Ma lo difenderebbe?
Certamente che lo difenderei, perché non dovrei difendere? Io ho difeso dei comunisti assassini. E con grande successo, tra l'altro.
Ma non c'è distinzione. Tra l'altro non c'è bisogno di difenderlo in questo caso, perché poi non si sa se ha commesso una sciocchezza. Invece Grillo che mette Monti in una bara, cioè oggi ha postato una cosa che sta facendo molta polemica, no? Potrebbe essere accusato di qualcosa, secondo lei?
Sì, se volessero trovarci qualcosa potrebbero trovarla, ma non credo che accadrà.
Ma cosa, ad esempio? Quale fattispecie di reato si potrebbe configurare?
Beh, si può figurare qualche reato di istigazione, perché l'istigazione è un reato a forma libera e quindi...
Ma è satira.
Istigazione alla violenza, no, satira non è.
Cioè, a me fa schifo, però qualcuno potrebbe dire è satira.
Beh, bisognerebbe vedere però, perché con la satira è una cosa ottima e va rispettata, ma ci sono dei diritti fondamentali, come quelli cui faceva riferimento lei della Costituzione, tra l'altro, che non possono essere ritenuti a vile e misconosciuti del tutto.
Senta, sono incuriosito da una cosa, ma adesso che Berlusconi non è più Presidente del Consiglio, secondo lei la morsa, l'attenzione più che morsa dei magistrati calerà un po' nei confronti
ma
di Berlusconi?
Ma nemmeno per sogno.
No? No. Cioè sarà raddoppiata?
Uguale a prima.
Nemmeno uguale a prima.
Uguale a prima?
Sì.
Cioè, per cui non dipende dal fatto che Berlusconi è Presidente del Consiglio, come lui ha sostenuto più volte.
Beh, sa, se la magistratura cambiasse atteggiamento nei confronti di Berlusconi, adesso che non è più Presidente del Consiglio, dimostrerebbe di essere stata troppo aggressiva quando lo era. E quindi è costretta in questa camicia di nesso a continuare ad essere aggressiva come prima.
Dunque voi siete ancora più in Parlamento, gli avvocati parlamentari sono di Berlusconi, avvocati, siete ancora indispensabili.
In Parlamento?
In Parlamento.
Beh, ovunque in Parlamento.
No, guardi, io nessun avvocato è indispensabile, né in Parlamento, né nel foro, né nella curia. Quindi se lei sta pensando ancora alle leggi ad persona, me ne suggerisca qualcuna, perché no, io non ho più fantasia.
Ma non c'è una lista, però, non è un caso avvocato, che siete finiti in Parlamento, cioè, avvocati di Berlusconi sono finiti in Parlamento, c'è una scelta precisa, no?
Che sono finito in Parlamento anche perché non sono l'ultimo dei coglioni, per esempio.
No, no, per carità.
Nessuno
le ha mai detto ultimo, nessuno, ma è possibile.
No, ma nessuno.
Allora
sono
finito in Parlamento nel 2008 con una vita professionale, sì, di qualche decoro, anche se provinciale.
Sì, però dica la verità, si fa due balle così in Parlamento, cioè meglio combattere in tribunale.
No, beh, è bello anche lì, perché succedono delle risse, ti dicono di quelle cose, ti sputano addosso, ti dicono fate schifo.
Sì, sì, anche sì, lei sì, le ha sputato addosso?
No, io non lo so.
Tu, avvocato di Berlusconi.
No, mi hanno detto, ci hanno detto fate schifo.
Ma vabbè, questo. No, questo, voglio dire, no, adesso che arriva, no, voglio dire, no, volevo dire semplicemente questo.
Ma con l'aria convinta l'hanno detto, no? Che potrei dire a lei che mi fa un po' schifo,
sì,
no, proprio con la bava alla bocca.
Sì. Sì. Senta,
poi hanno tentato anche di aggredirmi.
No, chi? Ma dopo c'è la pistola, chi gli frega?
Bianco.
Ah, è pacifico.
Enzo Bianco.
È pacifico,
sì,
Enzo
che
Bianco.
Poi non è neanche
sì, è un nano.
No, non è vero, non è altissimo.
Sì. C'ha la pistola? No,
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 in Parlamento non ce l'avevo. Beh, si è avvicinato e che mi ha cominciato ad aggredire e minacciando. Io mi sono tolto gli occhiali, non ho neanche fatto tempo a togliermi, che è arrivato un altro del PDL che lo ha scaraventato via. E ho detto, a me non mi posso neanche fare un po' di moto, niente.
Ma vengono delle cose incredibili.
Senta, un'ultima cosa.
Era presente un rappresentante della Sezione Nazionale dei Magistrati che è rimasto così con l'occhio sbarrato.
Guarda, un'ultima cosa,
storico questo.
Berlusconi, cioè, le è mai capitato, difendendo Berlusconi, di pensare è colpevole però non ci sono le prove?
Ma questo è un atteggiamento che deve avere il difensore sempre.
Quindi
io
sì,
ho detto, è successo non con lui, è successo con altri. Io ho anche detto durante il ring. Posso parlare?
Sì,
o...
sì, prego.
Allora, io ho detto qualche volta in processi, siete convinti che sia colpevole? Anch'io, ma non avete le prove. Perché la regola è quella, giusta o sbagliata, che se non ci sono le prove che deve portare la pubblica accusa, l'imputato va dichiarato non colpevole.
Il problema è che spesso interviene una cosettina che si chiama prescrizione, spesso è intervenuta.
Guardi, diciamo, la prescrizione, però... ma anche questa storia della prescrizione.
È innocenza, secondo lei, no?
La prescrizione è un istituto che ha molte centinaia di anni.
Non ci faccia il pipotto sulla prescrizione.
No, lei parla della prescrizione, io le rispondo sulla prescrizione. Posso riparlare dal punto di vista così della comunicazione banale?
Se uno viene prosciolto per prescrizione, è assoluzione, secondo lei?
La dichiarazione di prescrizione è una sentenza che non accerta i fatti, perché non può accertare i fatti per il passaggio.
Beh, uno può
tempo
rinunciare alla prescrizione, uno può dire io rinuncio alla prescrizione, sì, perché sono innocente.
Allora vi consiglio a tutti, se volete sentire un consiglio, rinunciate alla prescrizione se siete in Svizzera o in paesi più ordinati. No, in Italia alla prescrizione io credo non si rinuncia.
Interessante questo.
E con questa splendida lezione salutiamo il professor, l'avvocato, professore, pure professore.
Sì, sì, certo. Professore.
Sì, sì, tutto.
Professore Piero Longo.
Grazie a voi, grazie, è stato un piacere.
Siamo di nuovo qui, 800 24 00 24. Qualche ascoltatore prima di un altro ospite qui a Padova, dove siamo ospiti della Porsche. Così si dice Porsche, non sì, Porsche. Vabbè. Io ho sempre detto Porsche.
Se vuole apriamo un dibattito.
Macchina che
dice,
non ho mai guidato, però mi dicono sia una bella macchina. No,
io
macchina
non ho la patente.
Non hai la patente,
no, purtroppo. Come Mentana,
io odio
come
guidare,
Pannella.
Dunque siamo degli ospiti perfetti. Per questa
cosa è incredibile.
Io non sopporto guidare, tu non hai la patente, siamo perfetti.
Sì,
diciamo,
forse
no?
Il nostro ospite invece, ma poi insomma lo
presenteremo. Vabbè, poi lo presenteremo. Intanto al Parlamento oggi un leghista che si chiama Stefano Allasia.
Ma hai sentito, signor Allasia?
Che sono troppi parlamentari, questo è il punto. Intanto ci perdiamo qualcuno.
Ma poi qualcuno dice una stronzata e subito lo ritrovi.
E infatti noi lo proponiamo. Il signor Allasia, la Fornero fa lo shopping con la scorta. Ecco, voglio dire, il punto qual è?
La stronzata.
Che fa lo shopping o ha la scorta? Perché la scorta, la Fornero, diciamo che più o meno se la merita.
Anzi, l'hanno appena rafforzata.
Sì, perché è leggermente minacciata forse, perché in Italia chi tocca il lavoro,
no, questo è molto
bene
serio
o male, non lo
questa
so, poi vedremo, ci sono molte discussioni, corre qualche piccolo rischio, come l'esperienza insegna. Però il signor Allasia probabilmente se ne frega e dice che la Fornero fa lo shopping con la scorta. Sentiamo.
La ministra adesso Fornero, che andando a far shopping
a comprarsi un paio di scarpe in una boutique del centro torinese, veniva scortato da 4 auto di scorta e 10 uomini, sì, con dei costi per lo Stato particolarmente notevoli.
Aggiunge, non contento della prima stronzata, che potrebbe evitare lo shopping.
Ecco.
Potrebbe evitare lo shopping.
Potrebbe evitare di farsi accompagnare da 10 uomini di scorta a comprarsi un paio di scarpe nelle boutique di Torino, perché sono è abbastanza fuori luogo. Poi, sapendo benissimo, leggendo sulle cronache dei giornali, che il ministro Elsa Fornero dovrebbe essere impegnata a una riforma sul lavoro che noi stiamo cercando di contrastare, l'unica forza politica che contrasta questo governo è la Lega Nord.
Beh, insomma, potrebbe evitare di fare lo shopping, dovrebbe essere impegnata a fare altro, eccetera. Lo dico all'ospite che abbiamo qui accanto, che fra poco vi presento. Questi qua erano alleati con voi, eh?
Sì.
Non dico solo questo,
sì,
questi signori
fa,
qua. No, così, per ricordarvi questa cosa.
Per metterla di buon umore.
Per metterla subito di buon umore. Soldi per le vostre natiche a difesa di Musi. Questa è una questione seria, perché il signor Allasia scomoda.
Ah, è sempre
anche...
solo Allasi?
Sì, sempre Allasia si chiama, Stefano Allasia. Io lo voglio domani, domani, dopodomani, ospite
subito,
sicuro.
Subito.
Soldi per le vostre natiche a difesa di Musi, del povero signor Musi che insomma versa in gravi condizioni, lo mette in mezzo in questa polemica da 4 soldi, da straccioni. Poi non verrà mai dopo queste parole, naturalmente, causato.
Sì,
però comunque
non l'abbiamo accolto benissimo.
Gli alti costi che questo governo tecnico sta portando in essere per accompagnare le vostre natiche in giro per il bel paese, fa in modo tale che alcune condizioni come quella di ieri di Torino, e sono ben contento che ci sia il presidente Buttiglione qua, vorrei portare la solidarietà e il saluto al consigliere comunale Musi, che ieri è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Non vorremmo mai che questi colpi d'arma da fuoco potevano essere evitati, perché i costi sulla sicurezza pubblica devono ricadere per accompagnare i ministri e sottosegretari per l'Italia.
È riuscito in un intervento alla Camera a dire una sequela di stupidaggini, adesso ho già utilizzato troppo la parola stronzata e qualcuno si arrabbia, notevole direi. Giancarlo Galan è con noi, buonasera.
Applauso,
buonasera.
Di regime per cortesia, grazie. Applauso più forte per cortesia. Più forte è stato il governatore della nostra regione, di più.
Ma che è? Mica l'Istituto Luce? Ma non è l'Istituto Luce questo qua. Giancarlo Galan è stato presidente della Regione Veneto, ministro per pochi mesi, anzi non si è quasi accorto di aver fatto il ministro lei.
No, io mi sono accorto, anche gli italiani se ne sono accorti.
Lei dice, boh, io non me ne sono
anche
accorto.
Anche Tremonti se ne è accorto. No, te ne sei accorto anche tu, perché sennò non mi avresti invitato qui.
No, beh, la invitavo lo stesso anche quando non era ministro, per esempio. Cioè, anche adesso che non è niente, manco parlamentare, la invito, figuriamoci.
Questo hai ragione.
Appunto.
Ma noi la invitiamo perché lei è uno dei pochi che battaglia, insomma,
che parla chiaro, che
la PDL gliela dice tutta.
La
PDL o il PDL, tra l'altro?
Il PDL.
No, Berlusconi è fissato
con le donne, la PDL.
No, dice il PDL là. Anche lui, anzi, vorrebbe cambiare un
po'. E perché? Lei è d'accordo?
Io sì.
Ma lei l'ha già detto, vorrebbe
PDL,
tornare a Forza Italia. Vabbè.
Perché sì. Io sì. Se qualcuno ha un'idea migliore, la dica e sono più favorevole, ma io non resterei al PDL.
Ah, dunque, su questo è d'accordo con Berlusconi?
Sì.
Sì. Ma c'è una cosa in cui non è stato d'accordo con Berlusconi in tanti anni?
Ce ne sono.
Quella più, così, una di quelle che non sappiamo.
Quando ha dato via il Veneto alla Lega.
Ah, sì.
Ha regalato il Veneto alla Lega.
L'ha ceduto,
possiamo dirlo.
L'ha ceduto, non so se la vendita, se il prezzo. Io non ho ricevuto nulla e non so neanche che prezzo abbiamo avuto, perché il prezzo doveva essere quello del mantenimento dell'alleanza. No,
sì.
Ha dato via il Veneto.
Invece adesso li trattano come
ecco, appunto. Quindi non mi pare sia stato un grande affare.
Con Zaia, presidente della regione.
Ma non so, io sto
come
peggio
scontato?
Di sicuro. Non so, i Veneti, ma
lei sta peggio perché? Per quello che mica per Zaia.
No, per Zaia.
Perché non c'ha più lo stipendio da parlamentare, no?
Ma no, che stipendio? Perché non faccio più il presidente del Veneto?
Ma scusi, lei perché voleva fare come Formigoni, che è una sorta di satrapo lì da 20 anni? Pure lei voleva fare il satrapo del Veneto?
No,
poi no, adesso posso dirla, visto che è passata. Era giusto cambiare. Perché dopo tanti anni è giusto che si cambi, ma non si doveva cedere al partito concorrente.
Beh, erano alleati anche, oltre che concorrenti.
Alleati e concorrenti. Anche la Democrazia Cristiana e i socialisti sono stati alleati 20 anni, ma erano concorrenti. Nelle urne siamo concorrenti, nelle cose che si fanno spesso.
Quello è un accordo tra PD e
grande, grave errore di Berlusconi, possiamo dire grave errore, non gliela perdonerà mai.
Forse gravissimo, possiamo dire.
Ma no, gliela perdono, perché quando si valuta una cosa che è durata, il mio rapporto con Berlusconi dura da 27 anni.
E poi in Parlamento lei ci vuole tornare, per cui... un rapportino bisogna tenerlo, un legame stretto
ho il sospetto che magari rientrare in Parlamento si può anche fare,
oppure fare il sindaco di Padova.
Ma tutto è possibile, chi lo sa, il sindaco di Padova sarà fra 2 anni.
Non lo esclude, comunque non lo esclude,
ma non bisogna escludere
niente. Sono pronto, diciamo, ho già la giunta pronta.
No, forse quello, un po' prematuro. ma chissà cosa succederà fra 2 anni.
Però sarebbe bello, no? Padova, la società del sindaco.
Non ci ho ancora pensato, onestamente. No.
Però non lo esclude, non lo esclude.
Ma...
diamo una notizia a questi giornali di Padova.
Sì, ma non so
questi
giornali.
No, i giornali, questi si sono in senso dispregiativo.
Se devo dire i miei obiettivi, il mio obiettivo è quello di vincere le elezioni.
Vabbè, vincere poi chissà con chi.
Ma meglio in Parlamento o fare il sindaco?
Fare il ministro, meglio.
Beh, vabbè,
perché ce l'ho, perché non mi hanno lasciato il tempo per farlo,
appunto, come
per
dicevo
davvero.
Io.
Ecco, quindi è una cosa che rimane in sospeso. Io vorrei farlo.
Senza Tremonti, magari, no?
Ma questo credo che sia altamente probabile.
Ah, cioè ormai è fuori da ogni
Tremonti. No, o c'è lui
o c'è lei.
No, o chiamano me fra gli altri, cioè, è difficile, credo che ormai le strade si siano separate apertamente.
Che fa adesso?
Ma non so, chiedetelo a Tremonti.
Ma tanto gira per libri, no? Gira per presentazioni.
Gira per libri, sostiene tesi che sono esattamente l'opposto di quello che lui ha fatto. Per esempio, ha accusato il governo attuale di aver messo troppe tasse, vero? Sì. Ma è quello che ha fatto lui per i 3 anni precedenti, quindi insomma. Accusa il governo attuale di non aver fatto nulla per lo sviluppo. Vero.
È lui che ha fatto.
Ma lui non ha fatto niente per 3 anni, allora insomma.
Comunque,
non
o
è
lui
più coerente
o
con
me,
se stesso.
Berlusconi scelga.
Ma no, non è una
se
questione
ancora
di scelta
scegliere
di
qualcosa.
Berlusconi. Credo che le nostre strade siano divise e lontane. Che lui andrà da qualche altra parte, se lo vogliono. Lui con la Lega c'è sempre stato, quindi non credo che abbia fatica ad andarci.
Col PDL non c'entra più niente. Col PDL o quello che sarà, insomma.
Credo
Forza
molto
Silvio,
poco.
Eccetera. Molto poco.
Ho sempre detto, è come un videogame con i mostri che arrivano. Ne batti uno e mentre sei lì che ti rilassi ne arriva uno più grande ancora del primo.
È Tremonti che parla.
Tremonti gli ha dato appena Sette Galante telefona.
È che lui, sì, è lui che è intervenuto. E che vuole fare? È così. Ma lui lo sa di questa, cioè come vive questa sua inimicizia, questa vostra rivalità?
Non lo so,
la ignora?
Non, ma penso di sì.
Non vi telefonate
è
mai?
È troppo superiore a tutti, no, onestamente. No.
Anche perché auguri di Natale, di Pasqua,
no,
che so,
quelli.
Giulio.
No, li fa con la Lega, sono 15 anni che li fa con
cioè,
la Lega.
Cioè lui ormai è un leghista.
Lui viene a festeggiare qui.
Le fele.
Con
la festa degli ossi, se non ricordo male.
La festa degli ossi.
Festa degli ossi.
Allora, ti dico anche no, perché facciamo pubblicità a una trattoria, passa le sue vacanze
e se gli piace così
se gli piace così che lo faccia fino in fondo,
se gli piacciono i leghisti che sputano addosso alla Fornero Ma lei la Fornero per esempio come la giudica? Io ho un santino a casa, una sorta di fotografia nel comodino con la Fornero.
Sei malato tu?
Sì, ho anche diverse altre cose, busti vari, tra cui quello di Marchionne, però lasciamo perdere questa cosa. Cioè ho da qualche tempo una foto della Fornero,
come sul comodino,
cioè, mi alzo e sulla sinistra come di noi ho la Fornero, cioè, ma rispetto ai ministri che avevate voi, scuso lei naturalmente, non sì, è di un livello,
siamo al top,
siamo al top.
A me la Fornero non è piaciuta, lo dico apertamente, quando si è messa a piangere subito dopo la nomina ministro. Un ministro non piange, un ministro è pagato per prendere decisioni anche dure e non piange.
Sì.
Dopo però mi è piaciuta nel proseguio, perché, e poi devo dire che se riesce a modificare il mitico articolo 18 anche in un modo che a me non piace moltissimo, per un motivo se non
altro,
dico il principale, perché
i
motivi possono essere tanti, perché pone ancora una discriminazione enorme fra i dipendenti privati e i dipendenti pubblici.
Bravo!
Così Galan, trasmissione di parte questa.
Se bisogna avere coraggio, se c'è da avere coraggio, insomma, li abbiamo messi lì senza per avere coraggio, ce l'abbia fino in fondo.
Ma qualcuno dice però, che non si può estendere la pubblica amministrazione l'articolo 18.
Si può fare tutto, si può fare si un può governo fare tutto, dai, senza che tutto. Ci siano state elezioni, si può mandare a casa un altro governo senza che ci sia stato un voto di sfiducia, si può fare tutto. Figuriamoci se non si può fare questo. Ma andiamo.
Ma sì, su, dai. 800 24 00 24, sentiamo qualche ascoltatore che è rimasto intanto dall'inizio della trasmissione. Enrico da Salerno, buonasera. Lei,
salve, dottore, si sente?
Sì, sì, la sento.
Oh, dottore, chiedo scusa, posso darmi un minuto?
Sì, un attimo minuto solo, abbiamo 30, abbiamo 30 secondi, caro Enrico, un attimo solo, eh. Intanto voglio darvi qualche notizia. Monti qualche istante fa ha detto che ci sarà un impegno per evitare gli abusi sui licenziamenti economici, perché il governo ogni tanto fa qualche piccola marcia indietro anche su questa cosa dei licenziamenti economici. Secondo per esempio il direttore di Libero e altri ancora, in realtà tutto è ancora demandato troppo ai giudici e dunque sarà molto difficile licenziare. Ma lasciamo perdere questi dettagli. Altre notizie di oggi interessanti sono per esempio che sta succedendo un grande casino a Palermo, dove Orlando si candida da solo con l'Italia dei Valori naturalmente, ma contro il Partito Democratico, nonostante il risultato delle primarie, cosa incredibile, questi sacerdoti della democrazia diretta, delle primarie, delle regole, dicono che le cose sono state falsate, ma la cosa non è certificata da nessuno, e si candida da solo semplicemente perché quello che lui non sopporta è che si candidi questo ragazzo di 33 anni che si chiama Ferrandelli, 31 anzi, ex capogruppo dell'Italia dei Valori. Poi il suo leader di partito, il signor Alfano, ha detto che Bersani è prigioniero della FIOM. Oggi ho letto una cosa molto divertente su questa cosa qui, che adesso non trovo naturalmente, ah no, eccola qui, quanto vogliono per non restituircelo? Scriveva qualche sito di satira. Vabbè, anche Fornero, che dà ragione alla Conferenza Episcopale Italiana, perché la Conferenza Episcopale Italiana oggi ha detto che bisogna stare attenti sull'articolo 18, bisogna che la CGIL sia coinvolta, e Fornero dice, Ferrero dice brava la Conferenza Episcopale Italiana. Senta, Alfano ha recentemente detto delle cose sugli omosessuali, noi siamo un po' fissati con questo tema, lo so, che devo fare.
Sono fissato.
Perché nel tempo io ho cambiato idea, la cosa non è molto interessante per lei, lo so, però io ho cambiato idea, cioè per me ci vorrebbe un riconoscimento quasi pieno, cioè quasi una parificazione, cioè matrimonio oppure niente, cioè matrimonio per gli omosessuali e matrimonio eterosessuale parificati, altrimenti niente, i diritti, le cose, tutte cose che non servono secondo me. Ma lasciamo perdere le mie idee. Alfano ha detto, la sinistra se torna al governo fa come Zapatero,
matrimoni gay,
matrimoni tra
tutti
uomini,
tutti che si baciano per strada.
Una cosa becera, mitica.
Io ho detto che non sono d'accordo con il mio segretario. Che
ha detto una cosa becera.
Ha detto una cosa antiquata, ha detto una cosa che fra qualche anno farà sorridere. Insomma, ha detto una cosa un po' becera.
Svegliamo dietro le guide. La cosa più bella
meglio di Giovanardi, meglio di qualcun altro.
Siamo lì.
Sempre
siamo
alleati Giovanardi, sempre molto
alleato Giovanardi, sempre PDL.
Sempre d'accordo.
Ma nel PDL, sì, secondo lei, la posizione maggioritaria è per un, adesso lasciamo perdere la legalizzazione del matrimonio, eccetera, per oppure ancora si è legati alla famiglia tradizionale, queste cose?
Secondo me è più sulle posizioni moderne, sulle mie.
Gli elettori, per esempio.
Gli elettori certamente sì. Mi sembra di assistere un po'. Vi ricordate quando in Italia si votò sul referendum sul divorzio? Ancora di più quello sull'aborto. No? Sì. Sembrava che dovesse finire 80-20 contro.
Certo.
E invece no, invece la popolazione civile, per me il giudizio mio era più avanti,
e anche adesso è più avanti dei politici del PDL, di molti politici del PDL, diciamo,
molto più avanti.
Anche Sacconi
politici
ha riscoperto la religione,
ma la religione è un conto,
è diventato quasi un pasdaran, un difensore del...
sì, un estremista
un po', sì, vero, ma i temi cattolici è un po' un estremista Sacconi,
ma le posizioni estremiste
su Eluana, in Glaro.
Su quella è una posizione per me estremista, estremamente violenta, e io sono dell'idea che a Eluana sia stata fatta una violenza da parte dello Stato intollerabile.
Devo applaudire Galan,
senta, ma Giovanni non è un po' fissato, cioè un po' di...
Tutti siamo fissati su qualcosa.
E lei con cosa è fissato? Adesso?
No, lui è un po' problemi col sesso. Ce l'ha i problemi col sesso? Qualche problema col sesso ce l'ha, Giovanni?
Sì. Giovanardi ha queste così. Convinzioni, per carità, anche non lo so, stavo per dire rispettabili, adesso
no, ma sono rispettabili,
mi pare un po'
eccessivo.
Ha queste posizioni, per me fuori dal mondo,
ma turbe, ma
lui turbe? Non lo so, condannerebbe ancora a rogo l'ultimo tango a Parigi.
Ah, lei dice,
capisci?
Film straordinario.
Vieterebbe il no, non era un grandissimo film, adesso
no, lui
no, io lo so, no, straordinario, c'è una scena non straordinaria e poetica,
ma sarebbe,
chi fa così ormai non è,
darebbe
perché
una sberla o una al ristorante magari con una scollatura più evidente, cioè è un uomo di altri tempi.
Io sì,
anche tu.
Vabbè, anch'io
adesso non faccia, va bene, come se fosse scontato.
Ha idee che a mio avviso sono passate da 50 anni.
Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Passate pure Alfano, passate da 50 anni.
No, Alfano
da 50.
Non l'aveva mai detto, dai, l'ha detto una volta adesso.
Perché doveva trovare il quid. Voleva trovare il quid.
Pensava di trovare il quid sui gay.
Ascolta la pubblicità.
Siamo qui, 800 24 00 24. Rimettetemi i formigoni, voglio godere un po', formigoni, voglio godere, formigoni sulla zanzara, fatemi godere, regia, formigoni, regia,
pronto?
Pronto?
Volevo sapere il suo commento sull'attacco ai gay da parte dell'assessore La Russa. Ha detto che sono
di camicie azzurre, bianche.
Però poi
arancione.
Si è scusato.
Però
oggi.
No, non si
è,
io non ho detto niente, ah, no, per vero, adesso. Non ho letto nulla
era,
per adesso.
Era stata annunciata.
Era stata annunciata qualche cosa. E bisogna anche aggiungere che i motivi per cui poi non è più venuto qui alla Zanzara, per carità di patria, non li diciamo. Però per carità di patria non li voglio dire. Bene, 800 24,
ma non siamo rigorosi, no.
Io oggi su questa cosa ero furibondo, sono anche eccessivamente calmo, purtroppo ogni tanto mi arrabbio, come lei si arrabbia con Tremonti, io mi arrabbio per queste cose. Lei una volta si è arrabbiato veramente con Tremonti, cioè l'ha mandato a quel paese, è successo?
Sì,
cioè,
mamma mia, se è successo.
A parlarci anche a brutte parole, cioè che gli ha detto, un'espressione
no,
dura,
sciocco. Si cerca di conservare una certa...
aplomb,
non guardi
di classe aplomb,
non guardi in quella direzione,
non ci siamo detti parolacce,
spieghiamo a chi ci ascolta da casa,
è stata durissimo il rapporto in consiglio dei ministri,
una volta gli ha detto stronzo, gliel'ha detto qualche
no,
volta,
no, non dico questa parola così,
vabbè, ma non è una parola ormai,
non è una brutta, la dicono tutti ormai,
ormai la dicono tutti,
no, non l'ho detto,
quasi tutti,
non l'ho detto, ma c'è anche di peggio, se si può
tipo?
Dire quando si parla dei contenuti, quando gli rimproveravo di aver, rimproverarli di essere il principale responsabile,
sì, vabbè,
della perdita di consenso, scusa, per uno
no,
che
certo.
Fa il ministro peggio di,
peggio di
così,
quello
non
c'è
puoi
dubbio.
Dire
però ecco, io pensavo a una bella litigata di quelle con bicchieri, fogli tirati dietro,
no,
sei sempre
mantenuto, perché è anche più utile, una dose di freddezza in consiglio dei ministri, insomma, mica si sbotta, si dicono cose durissime, ma col linguaggio da consiglio dei ministri.
E con qualche leghista lei si è mai incazzato come una bestia?
Sì, ma mai
sempre
consiglio
con...
dei
usando
ministri,
il linguaggio leghista o no?
Fuori. Secondo me no, era un po' più elegante.
Bene, allora Dolores da Como, buonasera,
c'era,
signora
c'era
Dolores.
C'era Emilio, chi c'era?
No, c'era Enrico, sì, c'era Enrico.
Enrico, è sempre... Enrico,
sì,
Maria Salerno.
Pronto?
Dica
Enrico.
Ah, salve dottore, io ho atteso circa mezz'ora, mi può dare un minuto di tempo per parlare?
Sì, un minuto, vada.
Oh, allora no, complimenti per la trasmissione, io vi seguo tutte le sere, siete veramente fate divertire, anche una, è molto interessante anche gli argomenti.
Sì.
Comunque volevo solo rispondere a Parenzo, l'altra sera quando avete invitato altre volte pure Ciarrapico, insomma quando parlate del fascismo in modo ironico, no? Fate i vostri ospiti, fate discutere anche in modo ironico, è bello, però volevo chiederle una cortesia a Parenzo, di non rimarcare molto sul concetto antifascismo, perché per lui è un concetto perdente. Perché in questi 50 anni di Repubblica hanno creato solo sconquassi, mentre solo 30 secondi, l'elenco, un attimo le cose positive del fascismo, istituzione dell'INPS, istituzione dell'INAIL, emanazione della Carta del Lavoro,
caro Enrico, però se lei dipende anche come le dice,
le
perché se,
le,
come dire, se lei le declama in modo, non credo, perché, però, insomma,
ma dice come Benigni, ma ti ricordi Roberto Benigni?
Cioè, mi
diceva?
Dica una serie di cose che ha fatto, però le dica bene, cioè non sia noioso.
No, ha sentito più o meno queste qui?
No, non ho sentito,
istituzione dell'INAIL. Istituzione dell'INPS,
poi
istituzione dell'Istituto Autonomo Case Popolari, istituzione la creazione dell'IRI, aree industriali, e la emanazione della Carta del Lavoro, istituzione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Bonifiche dell'Agro Pontino.
Ma che fa? Ma legge tutto. Ma gli possiamo ricordare Roberto Benigni?
Vabbè, no,
che cosa disse?
Ma che c'entra Benigni?
Ma no, perché c'era quella battuta strepitosa dove c'è l'idraulico, c'è un idraulico che arriva a casa mia, arriva, mi sistema la caldaia, ma intanto mi tromba la donna, mi stupra la sorella e dice: però cazzo, guarda che bella caldaia che ha fatto, è uguale, no? Mi sembra la battuta più. Comunque, se a lei gli piace così,
questa Parenzo, cari
è di Benigni, non
che
è
siete
mia.
In macchina, che siete a casa, eccetera.
Con i vostri bambini, è di Benigni, non è mia questa.
È una cosa che ripete continuamente anche di notte quando dormiamo insieme, le poche volte che dormiamo
non
insieme
sono, ah perché dormiamo insieme
è successo. Tommaso da Firenze, ha capito?
Ha capito perché è fissato poi sui gay.
Tommaso da Firenze.
Pronto?
Sì, vada.
Buonasera, no, io le volevo dire prima sul tema dei gay.
Sì.
La Russa ha detto che i gay sono tutti malati.
È d'accordo lei, il signor Galan, che sono malati? No, immagino. No.
Signor Galan, ma chi ha l'influenza? Ma per il resto. Allora...
Cioè, no. La Russa dice.
Ma non so.
Ah, dice qualcuno ha l'influenza, scusi, se mi ero distratto.
Una roba come quelle di Allasia, là, del primo. Ecco.
Vabbè, Tommaso, allora?
Allora, no, praticamente io le volevo dire. Secondo me, in realtà, sono proprio malati perché.
Eh sì, ma infatti.
Chi è questo?
In fondo ci fossero soltanto gay e lesbiche.
Sì.
Non nascerebbero più persone.
Ecco. Sì, e la tesi prima esposta.
Lei dove si trova
con
esattamente?
Con dovizia di disegni dal dottor Longo,
il professor
che ha fatto
Longo.
Sì. Due tondini.
Io questo voglio tenerlo a venderlo all'asta, questi disegni di
due
Longo.
Due tondini con
Longo.
Uomo donna si estinguerebbe l'umanità. Io,
credo farei una perizia psichiatrica perché.
Bene, grazie Tommaso, sì, è vero, sì, lì si possono esporre tante tesi, anche questa, cioè è vero che se tutti fossero omosessuali non nascerebbero più bambini, però è come dire, non lo so, mi aiuti lei.
È un paradosso,
è
una roba
cosa
non...
assurda, cioè si possono dire tante cose che comunque non si verificheranno mai per attaccare i gay. Dove andiamo? Dolores da Como, avanti, signora Dolores, poi torniamo con Galan, Dolores.
Intervengo sulle dichiarazioni che ha fatto la vostra radio dell'assessore Romano La Russa.
Sì.
Io sono la madre di un ragazzo gay e grazie al cielo mio figlio non è né malato né depravato. Comunque l'assessore La Russa dovrebbe prima informarsi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha depennato come malattia dal 17 maggio del 90, perciò prima di parlare dovrebbe informarsi. Comunque la cosa che
non mettiamola sul piano scientifico perché non mi sembra il caso, cioè è una colossale stupidaggine, devo dire che qualcuno è convinto che sia una sorta di malattia, anche nel suo partito, qualcuno è convinto che sia una sorta di malattia, che dobbiamo fare?
Anche l'ospite che verrà dopo.
Queste persone, sì, dopo vabbè,
l'ospite
dopo.
Che verrà dopo, anche lui è convinto che vabbè.
Ma con queste persone qua che sono del PDL, che bisogna fare? Che dicono che i gay sono malati, eccetera, cacciarli, bisognerebbe cacciarli?
Ma come in tutti i grandi partiti, c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la
ci sono i cretini,
ci
sono...
Guarda che anche dalla parte di là, insomma, il più feroce conservatore in materia di famiglia, per così dire, è stato il Partito Comunista Italiano.
Certo.
Insomma,
storicamente c'è una...
assolutamente custode della più retriva morale.
Anche
se Togliatti ne aveva due di famiglia.
E difatti Nilde Iotti è stata a lungo criticata all'interno del partito proprio per questo. Il costume si evolve, c'è qualcuno che ci mette di più, ma.
Senta, ma è vero che lei sarebbe favorevole all'adozione da parte di coppie gay?
Assolutamente sì, cerco anche di spiegare perché. Ma siete andati a visitare un luogo in cui ci sono i bambini abbandonati dalle madri? Nessuno è mai andato di quelli che si oppone in Ucraina, in Venezuela sono stato a vedere in che condizioni disperate sono questi bambini. Allora dico, sarà meglio dare una famiglia con due papà o con due mamme piuttosto che lasciarli a morire o a diventare nei delinquenti.
Ma io mi addolcisco di parola in parola quando sento
c'è la pubblicità. Io ringrazio
aspetta, facciamogli sentire
del PDL,
facciamoglielo sentire e cantiamolo da Padova, dalla sede della Porsche, tutti insieme il nuovo inno della PDL.
Ma non so se Marco se è pronto lì.
Ma sarà
PDL.
Pronto, sì, questo
a Milano.
No, sì,
l'abbiamo detto forse.
Sì, abbiamo detto,
l'abbiamo detto a Milano.
Eccolo lì, fatecelo partire tutti in piedi, vi prego.
Ma che tutti i piedi?
Tutti i piedi.
Ma lo canti tu, Nino?
Tutti i piedi.
Io lo canto, il nuovo Nino.
No, voglio cantare.
Gente che ama la gente, che non prova non invidia, conosce, che odiare non
lo conosce nemmeno. Cioè l'ino, il nuovo ino del partito. Aspetta, trovato da Berlusconi e non lo conosce.
Di poco tempo fa non...
Ormai è escluso, no, lei da qualsiasi cosa. È quasi escluso.
Non lo so, non...
Le piace come motivo?
Non so, lo sto sentendo. Ma io sono un nostalgico, non c'è niente da fare.
Non c'è niente da fare, no.
Io mi ricordo la prima volta, sì, che ho sentito l'inno di Forza Italia, che, sì, quello
si è emozionato,
sì,
si è commosso.
Era una serata brutta perché eravamo a casa di Berlusconi, lo ricordo, sì, ancora, e il Milan aveva perso la Coppa Intercontinentale. Non mi ricordo contro chi.
Capisco, sono problemi.
Allora?
Però non c'era comunque la forza, si è passati dopo, erano ormai le 2, 3, 4 del mattino.
Beh, sì, ha continuato a fare questi orari anche dopo Berlusconi.
Forza Italia. Il libro di Forza Italia
e si è commosso, che... ed era bello.
No, mi è piaciuto all'istante.
E questo, se tu alzatelo,
alzatelo, alzatelo.
Noi siamo il popolo della libertà. Noi siamo il popolo.
State a sboccare, non ho capito. Chi ride?
Mentre Galan osserva,
non mi pare forse gli piace di più. Il, però ho idea che bisognerà cambiarlo presto, perché il popolo della libertà
non esisterà più.
Cambierà nome.
Bene, pubblicità, grazie, grazie a Giancarlo Galan. Galan, grazie di essere stato con noi. Siamo qui, la Fornero dice si discute solo dell'articolo 18, ma la riforma è tutto. Nicola da Modena. Nicola, vada.
Pronto, salve.
Sì, sì.
Niente, vi ho sentito l'altra sera, adesso è un intervento abbastanza scherzoso. Però c'è Parenzo che ci dà sempre giù con l'ospedale psichiatrico a caricare uno in ambulanza, poi c'avete il vostro personaggio.
Alle volte c'è bisogno, eh? No, dico, alle volte c'è bisogno, poi la informavo di questa convenzione.
Perché è che l'altra sera ho visto un servizio che mi ha lasciato un po' così, che c'era mi sembra Ignazio Marino, che fosse un servizio
che ha fatto Marino?
No, era un vecchio servizio che parlava dei, come si chiamano, gli ospedali psichiatrici.
Ospedali psichiatrici, sì, giudiziari.
Però scusi, questa cosa qua è un appunto che ci hanno fatto in molti, ma abbia pazienza, ma noi si figuri se vogliamo dissacrare o trattare male gli ospedali psichiatrici o i malati di mente, se ancora si dice così, non è un'espressione.
L'altra sera sentivo Parenzo, dice lo dobbiamo legare, mica legare, allora così. E poi soprattutto
ironia, si chiama
un gioco.
Ma io ne sono perfettamente conscio.
E allora che dice?
Allora dico che va bene il gioco, però magari ogni tanto parlatene anche seriamente, dite vabbè è un gioco, insomma.
Cioè, scusi, secondo lei dovremmo fare una trasmissione in cui facciamo una sorta di trattato sulle malattie mentali? Cioè.
Dice, quando facciamo una battuta dobbiamo spiegare una battuta.
Ma
no, una battuta si capisce. Comunque è bellissimo l'inno di Forza Italia.
PDL sembra PDL, ancora, non si PDL sa. Pierpaolo da Milano, grazie Nicola. Pierpaolo da Milano. Vada.
Buonasera, dottor Cruciani.
Sì.
Io chiamo in quanto mi vergogno di essere italiano. Mi vergogno di vivere in un paese dove vengono arrestati Rina e Schiavone e poi Dell'Utri e Cosentino sono liberi. Mi vergogno di dover pagare il 60% di tasse e vedere mia madre morire sul posto di lavoro e non godersi i nipoti.
Sì.
E mi vergogno della vigliaccheria degli italiani che restano a guardare. Sì.
Lei mette insieme una serie di cose piuttosto variegate, ecco. Però per tutta una serie.
Io ho 29 anni, ho iniziato a capire di politica ascoltando voi alla radio. E ho iniziato poi a documentarmi un attimino. Leggendo internet, e appunto abbiamo situazioni nel nostro stato varie a quelle del terzo mondo, di dittature, la Nigeria, e non dite che non è vero quando abbiamo un regime dove non c'è informazione come la Corea, perché l'unico TG che si può guardare è Sky.
No, però scusi, lei è passato dalla Corea a non so che cosa, per cui è una questione un po' complicata, e direi che è il caso, senza ambulanza, di mandare il traffico.
Sì.
Eccoci qui, eccoci qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Direi qualche ascoltatore per far posizionare i nostri nuovi ospiti qui alla Zanzara. Gentili ascoltatori, sono... che siete in ascolto dalla macchina, da casa, eccetera eccetera. Sergio da Bergamo. Sergio da Bergamo,
solo da noi questi ospiti, solo
buonasera.
Da noi,
sì, vada.
No, io la saluto, la stimo e la seguo sempre, nonostante condivido poco di quello che lei dice, soprattutto in merito all'articolo, sì, 18.
È una cosa comune, non si preoccupi, cioè, non essere d'accordo, sì, con me è una cosa
vuol
abbastanza
diffusa.
Vuol dire che
diffusa. Lei è sano.
No, mi sembra di vivere in questo momento in Italia una sequenza di decimi giorni secchino. Sai, quando vai in giro in macchina e dici il problema dei problemi in questo momento in Sicilia è il traffico. In Italia, sì, in questo momento il male dei mali è l'articolo 18. Se abbattiamo l'articolo 18 risolveremo tutti i problemi. Abbiamo, sì, un'azienda che si chiama Mafia che fattura più dell'ENI. Abbiamo un livello di corruzione che è pari a quello dell'evasione fiscale, circa 60 miliardi, però il problema dei problemi in questo momento è abbattere l'articolo 18 e poi ritorneremo a crescere al 3% come la Germania.
Profondamente. Lei mi ha annoiato, in 20 secondi è riuscito ad annoiarmi perché mi ha elencato una serie di problemi che non c'entrano nulla con quello di cui stiamo discutendo. Poi se vogliamo parlare dei problemi epocali dell'Italia possiamo anche parlare, però lei è profondamente noioso, caro Sergio.
Ma no, poveretto,
molto noioso, c'è. Molto noioso. Mi dica una, no, cosa, una cosa,
soprattutto che non la pensa come lei comunque.
No, signor Ruggero, stia zitto,
si occupi delle cose sue,
si occupi delle cose
vedremo quali sono, sarebbero le vostre poi.
Sì, vabbè, no, non sono le nostre. Sergio, dica.
Sì, no, voglio solo dire una cosa, che se questo governo avesse lo stesso accanimento feroce che ha contro l'articolo 18 per combattere i problemi che io prima ho annunciato, diventeremmo un paese bellissimo come Singapore.
Beh, come Singapore, adesso su questo si potrebbe discutere, insomma, se vale la pena essere come Singapore. Grazie, dove andiamo? A Cagliari. Ruggero, stia zitto, deve stare,
non è che deve,
se non è che se viene interpellato, se non viene interpellato, non è stato presentato, deve cominciare a parlare.
Lei fa le la domanda, dice dove andiamo e non lo so,
ma non
lo
so,
io chiedo a loro, se non lo sa lei, lo so io,
ma ogni volta entra,
mi sto autodomandando dove andiamo, potrò fare il conduttore,
è il suo modo di dire, lui fa così, dove andiamo.
Allora presentiamo Maurizio Ruggero, la persona più, come dire, conservatrice che esiste in Italia.
Conservatrice no, reazionaria è un termine più bello.
Reazionaria, lo dica lei, e lei è presidente di una cosa inesistente in realtà, no, di una sorta,
sì,
di...
come Cruciani praticamente, cioè una cosa inesistente.
Beh, insomma, sono esagerato.
Purtroppo esiste, questo è il problema.
Comunque no, qualche reazione allora ce l'ha.
Oh, che voce.
Allora, a qualcosa.
Allora, chi...
Scusa, posso dire a chi ci ascolta da casa?
Sì.
C'è il signor Maurizio Ruggero, fondatore del movimento Sacrum Imperium, cattolico tradizionalista,
ecco,
che si è seduto vicino a me, e a fianco al signor Cruciani c'è la signora Vittoria Risi.
Buonasera.
Un applauso alla signora Risi, la signora Ruggero.
Ma spiegatevi perché, no, perché?
Perché la signora Vittoria Risi, attualmente lei fa ancora la porno star.
Certo.
Oh,
porno star si
che
può dire, è un mestiere
per cui vi attizza, diciamo.
No, perché è un lavoro usurante, è un lavoro molto usurante quello.
No, ma vuol dire, perché lei che cosa ha, scusi, contro il lavoro da porno star?
Che è usurante.
No, no, io sto semplicemente dicendo che voi siete ringalluzziti immediatamente quando, sì, parlate o di sodomiti o di porno star.
Beh, no,
che è indicativo, sì, del vostro tasso morale. Comunque andiamo avanti.
Ma il nostro tasso morale,
lei rende... scusi, è un'espressione che per lei è desueta, capisco.
Lei si rende conto
si
che
è il caso che il concetto di morale sia ancora
ma
diffuso.
Lei si rende conto che il porno è l'unico mercato che tira in questo paese?
A lei sembra, no, che in un momento di crisi economica la gente abbia il tempo per queste cose qua?
Certo, cioè, che ce l'ha, assolutamente, assolutamente che ce l'ha. Io questo weekend ho gli spettacoli e c'è molta,
guarda,
gente che mi viene a vedere.
Come fa, signora?
Indovinate un po'.
No,
a parte che i miei spettacoli comunque prima di tutto, sì, hanno una base artistica e poi ovviamente mi spoglio completamente.
Lei declama la Divina Commedia, attualmente?
No. Beh, perché no? Io sono diplomata all'Accademia di Belle Arti, l'ho studiata la Divina Commedia.
Beh, sì, hanno una base artistica, l'arte c'è sempre anche negli spettacoli.
Certo, io dipingo e quindi ci metto la base creativa anche nei miei spettacoli.
Scusa, però una curiosità, in questo periodo,
cioè mi spieghi,
senti un attimo, in questo periodo di crisi economica, il mondo, come dire, dell'art, il mondo del porno è come dire in rialzo o in ribasso?
Cioè si alza o si
abbassa? Cioè lei lavora di più o di meno? Questa è la realtà, cioè lavora di più o di meno?
Io ho iniziato 5 anni fa e lavoro uguale. quindi
non conosce
non c'è crisi. No, sia per i film, no, la crisi viene data solo dal tipo di supporto in cui viene messo il porno. Ovviamente si passa dal supporto che era il DVD al supporto che è la rete. Però non cambia nulla.
Però voglio dire, lei lavora lo stesso, sta lavorando, certo. non ha conosciuto la crisi.
No.
Non ha conosciuto la crisi. Bene. No. Signor Ruggero?
Non ho conosciuto la crisi neanch'io?
Scusi un attimo, però di due cose.
Come Lorenzo, praticamente. Cioè, esattamente.
Nella sua idea di società, chi fa un film porno, dove lo metterebbe? Cioè, come lo punirebbe?
No, guardi, nella mia idea di società non c'è chi fa film porno, quindi il problema non esiste neanche.
Scusi,
no.
E se c'è qualcuno che lo fa?
Evidentemente è impossibile una cosa di questo genere. Cioè, si fa un certo mestiere che è il più antico del mondo, ma non i film, cioè la roba assurda. Questa è una perversione tipicamente moderna, questa. Per cui la gente, anziché, voglio dire, se devi consumare una certa cosa, consumala fattivamente, non andate a vedere un filmino, è una cosa pietosissima. Voglio
d'accordo,
dire,
ma lei che cosa farebbe con chi fa queste cose qui? Come li punirebbe?
No, ma in una sua tradizionale, guardi, una cosa di questo genere non sussisterebbe nemmeno. E poi evidentemente lei sa che c'erano quelle che si chiamavano una volta leggi suntuarie, no? Ha perfettamente presente l'argomento, no? Mi sembrava di sì, non so.
Quelle leggi.
Allora, sia in Atene antica, sia in Roma classica, sia poi nel Medioevo cristiano, sia nella Serenissima di cui lei impropriamente fa parte, lei è padovano, ma un giorno erigeranno una colonna d'infamia a Padova per ricordare che lei è nato a Padova. Ecco, c'erano leggi suntuarie, cioè leggi che regolavano la morale, chi le trasgrediva poteva avere una multa, una sanzione.
Secondo lei chi guadagna dal porno, chi guadagna facendo sesso, cosa merita?
Ma secondo me, ripeto, le leggi suntuarie, cioè le leggi la morale, possono stabilire le sanzioni.
Il taglio della mano, il taglio dell'organo sessuale, una multa sarebbe.
È una professione, pertanto io pago le mie tasse, sono iscritta all'Empress come un artista, come un artista di spettacolo normale, quindi non è che
vuole fare questa ragazza.
Perché quando paga le tasse uno è a posto, cioè se Al Capone paga le tasse per lei va bene.
Io sono a posto con me stessa, io faccio quello che mi piace,
è veramente assurdo.
E non faccio del male a nessuno.
Diamo questo messaggio morale alle persone: se si pagano le tasse si può fare tutto quello che si vuole.
No,
ed è scemenza quel discorso. Ma solo voi due che siete una coppia di fatto, quasi Radio 24, pensate sta roba.
Io fare. Quindi non è che le propino per forza alle persone. Le persone che mi vengono a vedere le pagano lo spettacolo, l'entrata dello spettacolo.
Ma lei non è credibile perché le parla da una tribuna in cui difende se stessa. Cioè lei ci guadagna su questa roba e difende i suoi guadagni. Permetta che io sono più credibile, perché a me sta più a cuore la morale della persona,
ma chi lo
o
dice
del bambino
che lei
o della persona,
scusi,
che viene pervertita vedendo certe robe sue. Scusi,
posso essere più persuasiva io in questo caso?
Lei sia molto persuasiva, non ne dubito. Che lei sia molto persuasiva, non ne dubito. Ma vedo che anche i vostri collaboratori sono di parte. Vedo che colui che ha chiamato me applaude freneticamente. Li scegliete bene. Complimenti.
Ma perché devono applaudire lei? Scusi, non ho capito.
Beh, certo, sarebbe logico.
Roberto da Treviso.
È l'unica posizione anticonformista. Siete di un conformismo.
Non parliamo di posizioni.
Roberto da Treviso, buonasera, dica.
Buonasera a lei, volevo solamente fare due domande, magari se qualcuno può rispondere. Innanzitutto perché la gente in Italia sembra quasi che sia rassegnata a qualsiasi tipo di situazione, tipo le vessazioni di Equitalia. Due, questi falsi moralismi in cui sulla prostituzione, ad esempio i decreti contro le prostitute sulle strade, negli appartamenti non si può fare nulla, e quindi torniamo al punto di prima. Terza cosa, rimango anche basito agli interventi come quello della Camera, di quello della Lega, che rifonde a certi problemi, citando il fatto dell'agguato all'esponente politico di Torino, fa un discorso sulla sicurezza, andando contro la scorta di sottosegretari di
Ministri.
Dentro un calderone su un problema serio, e la Lega continua su certi problemi seri proprio a distogliere completamente l'attenzione e parlare solamente di stupidaggini.
Sull'intervento di Alasia in generale non è così, ma sull'intervento del signor Alasia devo darle ragione. Io questo signor Alasia, ma da dove viene? Cercatemi un po', è un deputato non so di dove, Stefano Alasia. La Fornero va a fare shopping con la scorta, potrebbe evitare di fare shopping, ha perso tempo e poi i soldi potrebbero essere impiegati meglio nella difesa di Musi, che è stato... verso il quale c'è stato un attentato. Francesco da Cagliari.
Buonasera.
Vada.
Volevo intervenire sull'articolo 18. Ma, prima di annoiare, comunque volevo aggiornare il presidio che stiamo facendo a Cagliari davanti al Palazzo della Regione.
Che presidio state facendo?
L'ultima volta che sono intervenuto.
No, ma perché lì stiamo lottando.
Che presidio? Qui fanno tutti presidi.
È un presidio civico fatto da cittadini che vogliono.
Beh,
che
sì, quando sono cittadini è anche civico, poi? È sempre civico il presidio, che, essendo fatto da cittadini.
No, il civismo sì. Per fare civismo bisogna.
Vabbè, Francesco, che state facendo là? Su che cosa state protestando? Su, vada al sodo.
È questa la differenza, che non stiamo protestando. Stiamo creando un luogo dove i cittadini possono condividere informazioni, dove la protesta nei confronti di questa classe politica vuol dire legittimare un qualcosa che non era più legittimazione, lo dicono anche gli ultimi
Ma lei è quello che chiama ogni tanto dicendo sì, le proteste civiche, siamo qui a discutere, l'Agorà, eccetera. Francesco, io voglio farle ascoltare una persona che la signora Risi conosce molto bene, Vittorio Sgarbi, come si è espresso qui alla Zanzara qualche giorno fa a proposito dei matrimoni, piuttosto nella posizione, non dico dalla posizione di Ruggero,
forse mai.
No, Sgarbi, perché a lei farebbe schifo essere d'accordo con Sgarbi.
No, dico, come l'ha messa a lei, come l'ha usato con Ruggero. Beh, è la cosa più normale della terra.
Lei è tecnicamente pazzo, lo sa.
Quello che è fuori con le carte, lei
è tecnicamente pazzo.
Lei è tecnicamente un carrierista, diverso. Cioè, lei è uno.
Ma quella è una cosa legittima, essere pazzi è diverso.
No, lei è tecnicamente un carrierista e quindi come tale un mediocre, perché lei, sfruttando quella che crede che sia una propaganda che viene fatta su questa cosa, siccome sa che si possono avere privilegi, prebende, lei si accoda subito e scodinzola, fa il caudatario degli omofili, fa il caudatario come questo signore qua,
ma lei è tecnicamente pazzo,
questo individuo caudatario qua,
ma lei è tecnicamente pazzo,
caudatario, non ho mai sentito in italiano.
Alla Porsche, per cortesia, allestite una macchina per portarlo via con sopra una sirena,
che finalmente una la Porsche sirena, la potrò finalmente avere in questa maniera.
Adesso questo è molto difficile. Magari non se la può nemmeno permettere lei.
Appunto, dico, così almeno.
Comunque è un peccato questo, lei sta peccando.
Sgarbi, 30 secondi di Sgarbi.
Una cosa studiosa.
Con la vita che fa, dice agli altri questo. Cioè, è interessante.
Certo, lei desidera un'auto di lusso.
Ma che vita fa?
30 secondi di Sgarbi.
I diritti, ma che cazzo di diritti? I diritti dell'uccello? Ma quali diritti? Due si amano, punto. Si lasciano. Poi uno muore. Oh, sono faccio la grillina con questi dibattiti di commedia. Ma quando poi lui sta male, chi va all'ospedale? E chi gli tiene la mano? E chi va al funerale? Oh, affanculo. Ragazzi, sarebbe il gay questo qua. È una rottura di coglioni. Va proibito per legge il matrimonio.
Signora Risi, ma è impazzito, ci tratta male, ci insulta per quello ormai da tempo, naturalmente.
No, ma
va proibito il matrimonio. Lei è a favore del matrimonio o no?
Ah sì, come sono, sono per la libertà comunque di qualsiasi essere umano.
Cioè,
quindi
le piace
di
la famiglia tradizionale? Focolare domestico?
No, ma anche, potrebbe essere un domani, che ne so. Perché
tutto è possibile.
Certo, è possibile, comunque sono un essere vivente che al di là
pubblicità.
La vita mi ha portato a fare, sicuramente.
Pubblicità. Bene, siamo di nuovo qui, 800 24 00 24, ultima parte, ma in realtà mancano ancora 20 minuti?
Sì.
20 minuti, Ruggero, non si preoccupi.
Mi sento più pianissimo, se mi alzo con la cuffia sono felice, guardi.
800 24 00 24, mi dica, caro Ruggero.
Cattolico tradizionalista.
Sì, Parenzo, ripetimi un po'.
Mi dica, caro Cruciani.
Fondatore del movimento Sacrum Imperium.
Quanti iscritti avete? 3, 4, quanti iscritti avete? 3, 4, 5?
No, facciamo 10? Vogliamo 10?
No, veramente, avete quanti iscritti?
No, ma scusi, ma voi, ma avete idea di cosa sia il mondo tradizionalista? Beh, no, Parenzo sicuramente è appena uscito di sinagoga, figuriamoci.
Ho qualche idea.
Ma il mondo tradizionalista cattolico è in tutto il mondo,
sì.
No, in tutto il mondo fa la battaglia per la Santa Messa tradizionale latina antica, che Cruciani, tenendo fede al suo cognome, frequenta ogni domenica. E quindi promuove in tutto il mondo il ripristino dei valori tradizionali. Ma c'è stato adesso un film interessante negli Stati Uniti, fatto da adolescenti. C'è una casa cinematografica molto bella, che ha fatto un film intero sulla Vandea, fatto tutto da adolescenti.
Lei invece, signora Risi, di che film si occupa esattamente?
Vandeani, gli stessi.
Io voglio sapere la trama del suo prossimo film, il plot.
titolo,
non lo so, perché mi mandano la sceneggiatura settimane prima.
Ma l'ultimo che ho fatto, il titolo.
Beh, è l'ultimo che ho fatto, sì. Io rappresentavo una...
Il titolo, signora?
Sex Fashion, però poi lo cambiano in corso d'opera, perché quello viene prima... distribuito sì. anche non solo in Europa, sì. e quindi a seconda di dove viene distribuito, Parigi o America.
Il titolo del film prima?
Beh, uno importante è stato il primo 3D, che è Casino 45.
Beh, questo è buono, in 3D.
Casino 45, è buono. Immagino che non sia il casino.
Hanno
casino.
Ambientato in un casino degli anni 40.
Ha capito, in 3D che
eravamo tutte vestite.
Ruggero, in 3D, si immagina lei, no?
Come no?
Tutte queste cose.
No, è stato anche premiato comunque, no?
Premiato come migliore.
Beh, sì.
Lei è un po' malato, parecchio. Scusi, se lo dico. Aspetti, cioè, lei c'ha in testa questo?
Sì, assolutamente.
Cruciani ha in testa i matrimoni sodomiti. Cioè, la notte si sveglia e dice: questi matrimoni sodomiti, perché non ci sono? Sono interessato. E lei invece, quando si sveglia, pensa ad altro.
Sono interessato alla storia di questo film. Mi faccio ascoltare. No, perché...
un altro titolo.
Noi siamo in religioso silenzio per ascoltare la storia dell'ultimo film porno.
Allora,
la
se vi ascoltate dei titoli a doppio senso, non ci sono quasi.
No, non ci sono.
Penso ci siano più nella prima serie che mi ha visto, quella fatta per Sky, cioè Xi Giri, dove facevano un po' il verso ai film di serie B. Quindi, non so, Zorra. Quindi sai che ha il doppio senso in spagnolo, cosa vuol dire.
Non c'è dubbio.
Poi il vampiro e lo succhione. Poi il vampiro e le succhione. E poi
Lei
faceva la parte
soprattutto
del
vampiro. Vorrei segnalare a chi ci sta ascoltando che oggi, nel giorno dell'elezione, della nomina del nuovo presidente di Confindustria, viene nominato un film, direi che è entrato nella storia del cinema. No, nella storia del cinema, che è appunto Vampira, e come lo dica lei, perché sono altrimenti licenziano.
No, vabbè, ma non è quello che è entrato più. Diciamo che è stato forse il mio primo. È stato il mio primo film.
Senta, ma siccome tante pornostar si candidano in Parlamento, no?
Ci ho mai pensato?
No,
ci
non sono fa per me.
No, in Parlamento, comunque nei comuni, cioè lei farebbe politica, si candiderebbe?
No, assolutamente no, voglio stare sopra le parti. Voglio vedere tutto.
Signora Risi, sopra le parti.
Ma scusi, in Parlamento ci è andata col signor Sgarbi?
Ma sì, ma lo sarò accompagnato, tra l'altro neanche non sapevo che poi sarebbe venuta fuori da quella baraonda mediatica. Cioè,
l'ha accompagnato in Parlamento, che effetto le ha fatto entrare dentro Montecitorio?
Quanti cateteri ha visto, ad esempio?
Che spiritoso.
Che effetto le ha fatto?
Ah, beh, sempre. Beh, ero già nato con lui anche il Quirinale, quindi mi porta in
giro. Vittoria Risi al Quirinale. Pensa alla faccia di Napolitano.
Ma quella volta che è svenuta lei?
I corazzieri.
Bravo.
La volta che è svenuta, e poi pare che non avesse le mutande quando è svenuta.
No, beh, sì.
Ma scusa, lei è andata al Quirinale senza mutande, scusi.
È stata con un abito.
Senza mutande.
Un po' spesso qualche donna, o qualsiasi donna, no? Quando ha magari le mutandine che possono segnare con un abito aderente, non le mette.
Non le mette,
non le mette.
È una cosa normale, andare al Quirinale senza mutande.
Beh, ma io non sapevo che sarei svenuta.
No, ho capito.
Capito, però.
Ma lei va al Quirinale senza mutande, signor Risi?
Perché è svenuta al Quirinale?
Ma chi gli frega? È un particolare, ma non capire. È un dettaglio.
Quello è un dettaglio, ero stanca dalle serate, avevo fatto un po' di...
Pensavo che la bellezza dei saloni papali, che oggi Napolitano lucra.
La sindrome di Stendhal.
Ecco, non è la sindrome di Stendhal.
Senta, ma lei che rapporto ha col signor Sgarbi? Cioè, lei...
Ah, mio amico speciale, particolare.
Sì.
Lui si diverte, ha sempre avuto amiche trasgressive, no?
Beh, sì, decisamente sì.
Ma quindi lo vede ogni tanto.
Sì, ci vediamo.
Vedo una storia, no? Una relazione particolare?
No, è un mio amico, ci frequentiamo, vediamo tante cose, me piace l'arte, quindi lo seguo anche volentieri quando presenta dei libri, quando presenta delle mostre o cura delle mostre.
Fa l'accompagnatrice.
Tra l'altro, no.
Amica accompagnatrice.
No, si sta assieme.
Compagna di giochi?
Anche sì. Poi tra l'altro, vabbè, mi ha fatto anche fare l'opera d'arte, si può dire, cioè? No? Alla Biennale, all'ultima Biennale quest'anno. Sì. Un trono di Gaetano Pesce, quindi
hai capito?
Faccio parte.
No, io ho capito che sono favorevole.
È la radio della Confindustria questa,
appunto, io sono favorevole a che la signorina Vittoria Risi si candida al Parlamento, perché la Repubblica Democratica, essendo quella che è, giustamente, come dire, ha bisogno di pornostar per brillare ancora di più nel firmamento della politica, no? Quindi, vede, ha capito persino Cruciani. Siccome io non sono democratico e me ne vanto, siccome non sono di quelli come lei che pensa che il 51% più uno faccia la verità,
la verità no, però la maggioranza sì,
e così si fa carriera, no? Questo sarebbe il significato, sarebbe l'intelligenza del
Cruciani. Scusi un attimo una cosa,
siccome non credo questo, giustamente questo tipo di istituzioni che sono tutto ciò che io aborro va benissimo, ci sono le pornostar.
Però scusate, signor Ruggero, lei mi fa l'elenco delle persone più vicine alle sue posizioni che sono in Parlamento? Beh, sono molto lontane perché magari sono dentro il Parlamento, cioè,
per definizione essendo un Parlamento democratico,
vabbè, però in Parlamento le persone più vicine a queste sue orride posizioni,
allora, beh, ho piacere che lei come al solito introduca il discorso sempre con un accento di imparzialità che le fa onore, perché mi sembra assolutamente logico, cioè,
posizioni,
veramente incredibile,
posizioni agghiaccianti, no. Direi, agghiaccianti.
Beh, certo, però, considerando il livello morale che ha lei, normale, cioè, è ovvio.
Vabbè,
cioè,
comunque le posizioni a chi si sente più vicino? A Giovanardi, per esempio, no, possiamo dire che lei è vicino alle idee di Giovanardi, cioè.
Ma guardi, io di Giovanardi condivido il fatto che evidentemente abbia fatto una difesa del matrimonio della famiglia naturale a fronte alle unioni sodomitiche, che mi
ma
pare,
perché sodomitiche?
Ma come si chiamano, Cruciani,
sono
questi qua?
Omosessuali, non sodomiti.
Ah,
perché
è la stessa cosa.
Perché sodomiti?
Allora, diciamo, sveliamo al pubblico perché al Cruciani qui presente gli dà fastidio la parola sodomiti.
Perché?
Perché siccome evoca la condanna biblica,
no, perché
lo scondinzolatore ha paura perché vorrebbe mettersi i conti a posto col padre. Lei vorrebbe campare col demonio qua e salvarsi l'anima della
Dio. Ma
non è possibile, cioè, questo è il problema.
Vabbè, comunque, Ruggero,
coraggio, Cruciani, si faccia una ragione.
Nel top chi c'è?
Giovanardi,
la sua classifica, allora, qual è?
Il top, a parte che io non uso questi anglismi insopportabili che usa lei, ma comunque, diciamo, al vertice, io non metto nessuno di questi.
Vabbè, nessuno, però si deve scegliere.
Allora, se lei mi dice
il meno peggio, peggio
che Giovanardi su questo tema qui, io condivido quello che fa. Se,
ah,
se
ecco,
vuol dire
è morto Giovanardi, è finito,
no,
morto.
Io condivido tutte le posizioni,
poi,
anche su un ambito politico.
La Russa che dice che sono malati va benissimo.
Ma io ho conosciuto la Russa in dibattiti, parlo di Romano, la Russa, in dibattiti televisivi a Milano, e mi ha sempre fatto una buona impressione.
Avanti con la lista.
Parenzo, quando lei riferisce le opinioni degli altri, riferisca correttamente. Io non ho mai detto, non troverà mai la mia dichiarazione.
Beh, nella è quale... difficile trovarla, in realtà.
Ma a vedere voi che andate sempre a scartabellare quello che dico, io sembrerebbe di sì invece. Comunque, non troverà mai la mia dichiarazione, per quel che valgono, certo, non è il livello di Cruciani, lo scudionzolatore, in cui io dica che gli omosessuali, o meglio i sodomiti, sono dei malati.
Ma perché sodomiti?
Perché io ho sempre detto che sono semmai dei viziosi, che è un'altra cosa, perché il problema non è quello di avere una malattia fisica, è una malattia morale. Questo è il problema fondamentale.
E la signorina pure viziosissima.
Eh beh, non c'è male, perché evidentemente nel suo ambito fa quello che può, insomma, necessità da fare.
Ma non sono malata.
Mica è malata.
No,
è viziosa, però.
Mi sembra anche
ma lei se ne vanta,
no?
La signorina se ne
vanta. Qui presente, il qui presente Parenzo, a suo modo, ci dà dentro, insomma.
Ma scusi, se è viziosa,
so che sa lei,
ma lei se ne vanta di essere viziosa.
Vabbè, adesso le dà fastidio. Cioè, no, prima fa il moralista, tutta la trasmissione. Quando uno glielo dice in faccia, dice, che ne sa lei? Cioè, vuol dire, io vorrei essere morale, ma non lo sono.
Traffico, poi vediamo se c'è un incontro col telefono tra Sgarbi e la signora Risi. Le manca Sgarbi? Le manca Sgarbi un po'.
Proveremo a raggiungerlo per lei.
Traffico.
Si consoli con.
Eccoci qui, 800 24 00 24 La Zanzara. Intanto vi do un aggiornamento sulla vicenda di Diliberto.
Ah, ecco, sì.
Diliberto che oggi, che in questi minuti a 8:30 ha detto una cosa un po' diversa. Prima aveva detto che non sarà per niente d'accordo della scritta sulla maglietta della signora bionda. Adesso invece sostiene che quella scritta non l'ho decifrata. Cioè l'ha vista ma non l'ha decifrata.
Sì, forse non l'ha...
Però adesso queste mezze ammissioni, non l'ho decifrata, sono un po' strane.
Non gli ha dato peso, secondo me, cioè, non gli ha dato alcun tipo di valore, non ha capito la gravità di quella
cosa.
Perché
era crittografica.
Come dice?
No, dico, era crittografica, c'era un messaggio cifrato, era scritto in greco. Non so.
Telefono di Sgarbi è occupato intanto.
Chissà come mai.
È occupato.
Chissà come mai.
Poi quando è mettetemelo in onda. Graziano da Messina,
lei
buonasera.
È sempre stato così fin da bambino?
Sì,
oppure
poi... Ma io ho visto che per esempio Cruciani è peggiorato, perché diceva che era contro gli onisodomiti, che adesso è favorevole. Cioè ha avuto un trauma recente, che Cruciani è successo, gli ha dato una botta in testa, è successo che ha trovato grillini per strada e le ha baciate
in bocca. Ma perché deve essere un trauma a fare del sesso liberamente?
Vittorio Risi, lo baci Ruggero.
Però Ruggero, lei le è piaciuto questo bacio?
Non si è spostato, ha fatto così. No!
Ma io devo dire una cosa, Cruciani.
Lo tocchi un po', così si eccita.
No, ma è diventato un set a pornostar.
Sì, questa sera abbiamo deciso.
Graziano, vada, scusi, lei vuole parlare di cose serie. Noi siamo ormai alla...
Siamo ormai
no,
alla...
io volevo intanto salutare tutti. Buonasera, soprattutto la signora Risi in particolare. Sì. Buonasera.
Sì,
il tema, insomma, vabbè, ok, una battuta, il porno sta alla morale come la gallina e gli uccelli, mi permetto di dire, ma non era questo.
Una battuta ridicola, comunque, se vuole...
C'è un doppio senso volgare, diciamo la verità.
Comunque, vabbè.
No, il punto è un consiglio, se mi consentite, gli applausi no, fanno troppo drive-in, sembra di essere veramente al drive-in così, quindi no, guardi, tornate in questo caso,
per la prima volta sono veri, cioè nel senso che non sono, cioè a parte che noi non li mandiamo mai quelli finti perché non li mandiamo mai, ma siamo qui di fronte a una platea, magari lei se n'è accorto per un suono un po' diverso che stasera le arriva dalla radio e ogni tanto non
ci
è che lì...
almeno 800 persone, cioè sì. manca solo lei.
Un migliaio.
Manca solo lei. Ma dov'era?
Grazie. Giovanni da Napoli, buonasera.
Pronto, buonasera, Cusani.
Sì.
Mi sente?
La sento.
Sì, buonasera. Io volevo solo dire di un mio parere, prettamente personale. Il discorso di riunioni di fatto, di gay, qua, matrimoni, tutto il resto, no? E io credo che sia una cosa prettamente, personale, non lo so, non vedo, tutta questa come una pubblicità, come una programmazione di un... di una famiglia nuova, perché io di una famiglia,
Giovanni,
e questo non sarebbe grave, per lei,
quella del matrimonio, vero, tra un uomo e una donna,
non è la stessa cosa, che non sia la stessa cosa lo dico anch'io, guardi, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Bene, Bruno da Firenze, non è la stessa cosa. Su questo non c'è dubbio.
Ma sta bene, Cruciani, o ha avuto un...
Ah, poi Scilipotice tra i suoi
no,
miti, no?
Non vedo perché.
Beh, ha detto delle cose anche.
Ma guardi, che se c'è una persona che dice delle cose sensate, va benissimo. Cioè, siete
Duca ha detto delle cose sensate.
Scilipotice delle cose sensate.
Sulla questione famosa dell'ano, queste cose qui, ha detto delle cose sensate.
Ci sono delle persone che dicono cose sensate, criticando evidentemente il clima di propaganda omosessualista, che è totalmente innaturale, ma che voi favorite perché appunto si fa carriera, siano le prebende.
Scusi un attimo.
Diciamo ai sodomiti. Vogliamo dare una medaglia a Cruciani? Vogliamo dare un avanzamento in carriera a Parenzo? E così saranno più contenti e scodinzoleranno meglio?
Lei è mai stata, sicuramente sì, però una domanda, è mai stata con una donna?
Ma perché va a dire?
Questa è importante. Lo dica,
sicuramente,
dica,
ma io sono bisessuale.
Allora
io bisessuale, questo è interessantissimo. Però mi devi piacere.
Dica se è trisessuale, anche se va bene anche di animale.
Ma è ovvio, la mia libertà sessuale, anche per il fatto che giro i film, mi porta a girare scene con più persone, quindi anche con donne. Ci sono donne che mi seguono anche nei locali, mi vengono a vedere.
Ma quale lei, scusi signora Risi?
Però adesso perché vuoi entrare in questi dettagli?
Praticamente qui siamo sul set di un film pornografico, si chiama Porsche, ma un altro Porsche, non è quello che pensa lei.
No, questo è importante.
Facciamo un appello alla direzione Porsche.
Il numero è importante.
Porsche è una serie a casa.
Non ti riballo, non ti riballo, non ci
rovini. Non si capisce perché siamo finiti in questo Porsche a Caio.
Signora Risi, scusi, io riconosco
il numero massimo al quale lei è arrivata di partecipanti a questa
partecipanti maschi 3.
Se no
sarebbe una
cosa. Il padrino è poco, dica. Per Parenzo
tre.
No, ovviamente dieci. Poi Lucero. Delle coppie, no?
Dica a Lucero,
coraggio.
Avere un rapporto con una donna è una cosa normale. Io lo dica.
Scusi, lei non faccia però la paperina di Cruciani, perché già dice se fesseria di suo, non si faccia invespare anche da uno.
Solo che è una cosa talmente naturale venire a vedere una donna anche che si spoglia, che io avevo un sacerdote che veniva di nascosto.
Cioè lei con questo ci conferma che c'è una crisi nella Chiesa, che il Concilio Vaticano II è un disastro,
che
hanno ragione i tradizionalisti a dire che soltanto un ritorno alla tradizione può salvarci. Vabbè, benissimo, grazie.
Bene, Bruno da Firenze, vada.
Io volevo fare un intervento sull'articolo 18. Il mio intervento è innanzitutto la differenza che si sta facendo tra pubblico e privato. Io lavoro nel privato e nel privato le assicuro che è triste lavorare nel privato, perché vieni praticamente dalla mattina alla sera e non dico schiavizzato, ma quasi. Ci sono dei soggetti, dei capi di parto, delle persone.
Però Bruno, il fatto che lei venga schiavizzato, lei viene schiavizzato secondo lei?
Nel senso, ti obbligano a dei ritmi di lavoro molto pesanti. Poi le esecuzioni, vabbè, si sa, quelle che
però
sono.
Però dipende dal lavoro che fa. Lei, il suo lavoro è usurante, signora Risi? Molto pesante?
No, a me piace.
A me.
È faticoso. No, è faticoso.
Beh, sì,
è fisico, molto fisico, soprattutto quando vai. Ma molto.
Dobbiamo lasciare Padova.
No, come posso
dobbiamo
dire?
Lasciare Padova. Dobbiamo lasciare
Padova.
Dobbiamo lasciare Padova.
No, quando
andiamo
già di film, aveva ragione.
Domani 18:30.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.